Noi nel periodo del lockdown abbiamo avuto un determinato tipo di comunicazione che è stata a scendere dal Premier in poi. Lo sbaglio, a parer mio, è stato nel periodo della riapertura, che un governo che aveva messo su queste task force, la famosa task force delle fake news, con nomi molto importanti da Roberta Villa e altri esperti della comunicazione, non è stato in grado di prevedere che poteva succedere un qualcosa nel corso del o aiutarci in questo periodo di transizione, perché è vero che bisogna vederlo pure dal punto di vista sociologico, quello di aver riaperto, e quindi le persone, soprattutto i ragazzi, perché l'avevo detto prima, i ragazzi sono veramente rimasti chiusi e sono scappati. Però secondo me in questo momento è importante ricominciare a fare comunicazione sul coronavirus, rimettere in guardia sui problemi che avremo e quindi cercare di tenere le antenne dritte, perché a un certo punto, con la riapertura delle scuole, con i problemi che verranno, se poi il vero problema è l'economia, allora bisogna fare comunicazione adesso, prima che poi non ci siano vie di uscita in questa
Allora, il
occasione.
problema della comunicazione è vero sempre, in qualunque momento storico e soprattutto in momenti delicati come questo. Comunicare qualcosa di complesso è difficile, comunicare qualcosa, comunicando anche l'incertezza che si ha su questo qualcosa, è ancora più difficile, soprattutto nell'era dell'informazione in cui siamo adesso, in cui devo avere delle pillole di informazione di 20 secondi, perché sennò la gente perde interesse. Infatti ci sarebbe tutto un discorso da fare su come anche aiutare la popolazione a farsi delle domande più profonde, a mantenere un livello di attenzione più ampia rispetto a un problema, sfidare la popolazione, non dargli soltanto delle pillole che gioco forza cambiano ogni 20 minuti. Infatti ogni tanto si dice, beh, gli scienziati cambiano idea. No, è che avete comunicato 20 secondi di quello che avete capito e i 20 secondi dopo sono diversi. Non funziona così. Secondo me hai ragione sul fatto che adesso bisogna ricominciare a fare comunicazione, è fatta bene, però di nuovo bisogna comunicare anche l'incertezza. Non bisogna aspettarsi che qualunque genere di comunicazione dia cose da prendere alla lettera in un momento in cui non c'è moltissimo di solido, purtroppo.
E questo però è una sfida molto importante perché comunicare l'incertezza, ovviamente, quando parliamo di mass media, ha un peso particolarmente rilevante, nel senso che ricordiamo tutti, penso, le ondate di panico che si sono verificate in Italia, ma non solo. Parlavo con dei colleghi spagnoli che mi raccontavano di questi assalti ai negozi, alle tiendas, dove vendevano i generi di prima necessità, perché avevano paura che appunto questo lockdown avrebbe imposto una quarantena e nessuno sarebbe mai più uscito di casa, non si sapeva quanto sarebbe durato. E si ricollega quindi anche al problema della gestione del panico sociale, che comunque un mezzo di comunicazione, giornalisti, comunicatori devono tenere in considerazione, perché una vecchina 80 anni, ma come la casalinga, ma come uno studente, rischia di interpretare solo alcuni aspetti che percepisce, che riesce a comprendere. E questo. Ti faccio un'altra domanda. Da questo punto di vista, come comunicatore scientifico, il problema dell'infodemia, che veramente ha generato questo evento su scala mondiale, è un problema che esisteva già da prima, però ne abbiamo visto veramente dei risvolti tangibilissimi. Ecco, da questo punto di vista, la comunità scientifica ha appreso qualcosa, si è fatta qualche domanda?
Guarda, fai una domanda molto interessante e io da scienziato spesso e volentieri mi trovo di fronte a colleghi che non sono capaci di comunicare. Questo è un problema proprio nella scollatura tra mezzi di informazione e di comunicazione e scienza pura, teorica o anche applicata, ma che non comunicano molto bene. C'è una doppia sfida per tutte e due. Da una parte agli scienziati di comunicare meglio, imparare a comunicare, fare corsi di comunicazione. Dall'altra parte ai giornalisti di avere pazienza e di dare una notizia non in 10 secondi con un titolo su una striscia rossa con breaking news. Perché talvolta invece bisogna dire alla gente: è una cosa complicata, provo a spiegarvela, ma è una cosa complicata, non riesco a fare un titolo semplice, non fidatevi solo di quello. Vi parliamo di coronavirus, vi sfidiamo a rimanere con noi una mezz'ora e a ragionare insieme. Infatti, secondo me è andata molto bene e io la seguivo con piacere, le conferenze stampa della Protezione Civile. Duravano un'ora e dieci, un'ora e un quarto, con epidemiologi come Locatelli e così via, che si prendevano il tempo di spiegare tutto. E non c'era un titolo che diceva dobbiamo chiuderci in casa. C'era l'epidemiologo che si prendeva un'ora per spiegare tutto quello che avevamo capito quel giorno lì. Così andrebbe fatto. Una delle cose che a me adesso fa un po' più ridere e mi fa impazzire da un altro punto di vista: aumentano i contagi, diminuiscono i contagi. No, mi devi dire qual è la percentuale di positivi sui tamponi fatti, perché quel numero puro non significa niente. Chiunque abbia studiato come si fanno le divisioni in terza elementare lo sa che non va comunicato così. È possibile che a sei mesi dall'inizio della pandemia i giornalisti facciano ancora questa cosa? Cioè, veramente, dici, ma chiedi a tuo figlio che è in terza elementare di spiegarti questa cosa, perché il bambino non la sbaglia.
No, però effettivamente ci sono stati errori, e come dici tu, è anche una situazione che poi insegna facendo, no? E forse anche alcuni giornalisti si sono trovati finalmente di fronte alla consapevolezza che non avevano le risposte per tutto quello che dovevano spiegare agli altri. Per cui non avere le risposte implica che è sicuramente destabilizzante.
Ma secondo me pure c'è un altro problema, questo soprattutto in Italia ma anche in altre nazioni. Quando alcuni temi dalle pagine interne della scienza che nessuno legge incominciano ad arrivare nelle prime pagine, per assurdo non se ne occupa più il giornalista scientifico, che quelle delle nuove generazioni sono soprattutto giornalisti che vengono da lauree scientifiche con un percorso di giornalismo, quindi la divisione, se non la sanno fare, non l'hanno voluta fare, non è che non ci sono arrivate. Quando la scienza arriva sulle prime pagine, prende la cronaca, aperte virgolette, tipo il caso Stamina, non sono più i giornalisti scientifici che se ne occupano, sono giornalisti che fanno normalmente cronaca o fanno altro, o addirittura facevano, come è successo nei casi di Selvaggia Lucarelli, gossip, e vogliono parlare di scienza. A quel punto non hanno, come direbbero quelli che parlano bene, le skills per capire, e non vogliono capire, perché poi si parte da essere su un piano superiore e dire no, ma io la prima pagina comunque del Corriere della Sera normalmente, però parlare di scienza lo si deve fare con gli addetti ai lavori. E quando Gianluca citava gli scienziati, un altro problema che capita nel percorso, io vengo da lavorare in biologia, è che non c'è nelle aree scientifiche un corso di comunicazione, quindi pure queste persone che si ritrovano davanti alle telecamere a un certo punto non hanno mai avuto un corso che l'abbia stimolati o ha fatto capire il gioco nelle risposte o saper comunicare il dato giusto e poi spiegarlo, cioè saper dare quel numero e poi saperlo contestualizzare. Quindi è una cosa che manca, saper educare gli scienziati a saper fare quello. Faccio un esempio che non c'entra niente con lo sport americano. Perché gli sportivi americani riescono a vendere di più e sono dei grandi performance nella pubblicità? Non perché hanno un grande mercato, ma perché passano tutti per l'università. E negli Stati Uniti, nell'università ci sono i corsi di teatro, e diceva, quindi sanno già stare sul palco, sanno già creare questa cosa. Ecco, noi dovremmo creare degli scienziati che sanno mettersi davanti alle telecamere e saper spiegare, non di strutturare il dato, che non ce n'è bisogno, ma saperlo spiegare e saper arrivare al pubblico di tutti i giorni.
Che sappiano contestare a Red Ronnie, che ne so, qualsiasi cosa.
Allora, quello è un altro genere di problema, ma sono d'accordo su tutto quello che hai detto. C'è anche l'aspetto del fatto che lo scienziato spesso non è in grado di comunicare, non ha fatto studi a quel proposito, non gli interessa neanche tanto, sostanzialmente non gli interessa neanche tanto. Quello che dici tu è ancora più interessante, perché talvolta vengono presentate delle questioni scientifiche, anche a prescindere dal coronavirus, ma anche ad esempio sul cambiamento climatico, invitando al tavolo persone che non hanno mai studiato il tema, non hanno mai pubblicato niente sul tema e vengono trattati come esperti. Io faccio parte di un gruppo di climatologi che si chiama Clima Alteranti, che ha mandato una lettera aperta a Lilly Gruber per 8 e mezzo, quando Lilly Gruber a 8 e mezzo ha invitato un professore universitario a parlare dei cambiamenti climatici e costui non aveva mai pubblicato sul tema. E dici, ma perché chiami lui che è un negazionista e non ha mai studiato il tema, non l'ha mai approfondito? Gli dai uno spazio di 10 minuti. Noi poi abbiamo fatto una pubblicazione che sottolineava come costui abbia detto una cosa sbagliata ogni 24 secondi. in 10 minuti abbiamo proprio contestato tutte le cose, dicendo no, questo non è vero per questa ragione, questo non è vero per quest'altra ragione, perché chiami lui? E in effetti poi Lil Gruber non ha invitato nessuno di noi, ma hanno letto la nostra lettera aperta.